Laser.
Alla periferia della piccola città c'era un vecchio giardino
in rovina. Nel giardino c'era una vecchia casa. Nella casa viveva Pippi Calzelunghe. Aveva 9 anni e abitava lì tutta sola.
Quest'anno Pippi Calzelunghe compie 80 anni. Lo scrivono i giornali con quel tono cerimonioso che si usa per i compleanni dei miti d'infanzia, che poi sono sempre un po' come i nonni eccentrici. Ci piacciono, li amiamo, ma per carità che non vengano davvero a prenderci a scuola.
Un tempo Pippi aveva avuto un papà al quale voleva un sacco di bene. Sì, certo, aveva avuto anche una mamma, ma erano passati talmente tanti anni che di lei non ricordava nulla. La mamma, infatti, era morta quando Pippi era una bimba piccola piccola.
80 anni, che sono tanti per chiunque, ma per Pippi in particolare sembrano una specie di fake news. Perché Pippi Calzelunghe non invecchia, non può. È l'unica bambina della storia della letteratura che si è autoconsegnata all'eterna giovinezza senza bisogno di una sola crema antirughe. Nessun filtro. Nessun tutorial su come restare giovane e prestante dopo i 50. Solo pura anarchia e lentiggini. Io però con Pippi ci ho litigato un po' nei giorni scorsi, perché leggerla ad alta voce, per esempio in un salotto pieno di bambine vere, è un'esperienza che ti mette davanti a verità scomode. La principale mi sembra questa. Leggere di fronte a un gruppo di bambini è un atto sentimentale ma anche un po' umiliante. Ti spoglia, ti mette in mezzo. Ti rende goffo, esposto e sincerissimo.
Allora, io mi distraggo però solo per chiedere che cosa significano le cose, però io ascolto le storie.
Io se il capitolo è corto ci riesco a stare bene, ma se il capitolo è lungo mi distro un po'.
Loro si distraggono e tu non puoi fingere disinvoltura quando devi dire cose tipo «Signor Nilsson, il piccolo scimmiotto, indossava un minuscolo cappottino blu davanti a 5 scolari di prima elementare che ti guardano come una zia molto gentile ma un po' sprovveduta». Perché lo capiscono subito se ci credi davvero, se sei lì per leggere o per recitare, se hai paura di sembrare ridicola, se dentro di te c'è ancora quella vocina adulta che ti dice «Ma dai, siamo seri».
Bruxelles ha detto ai poliziotti che Pippi abita tutta sola a Villa Villa Colle. Ma non è vero, la scimmia e il cavallo vivono insieme a lei. Pippi, tu hai la mamma e il papà?
Certo che li ho. Solo che adesso non sono qui.
Ma allora chi ti dice di andare a letto la sera?
Nessuno. Io comincio con molta gentilezza a dirmi: Pippi, va a dormire. E se non mi do retta mi dico con molta autorità: Pippi, va subito a letto. E allora sì che obbedisco. Prendo il pigiama e vado a letto. Avanti, entrate, entrate nobile cavaliere.
Ma scusa.
Sì.
Sofia, che se un po' possiamo andare in giardino a giocare.
Come si fa a negare i giochi in giardino in un pomeriggio di maggio? Tanto più che sono certa che Pippi Calzelunghe avrebbe approvato. Lei che era contro ogni regola che non fosse fatta di fantasia. Lei che inventava, esaltava e dava il cuore per tutti, amici e non. Lei che non ha mai chiesto alla felicità il permesso di entrare in casa e che con gioia ha scelto di non invecchiare mai. E pensare che quella bambina nacque un po' per caso da una mamma, a Astrid Lindgren, oggi un monumento della letteratura per l'infanzia, che cercava di consolare e distrarre la figlioletta costretta a letto da una polmonite. Ma perché quelle avventure raccontate a voce potessero poi prendere vita su carta, si rese necessario un altro infortunio, questa volta meno grave. Era il 1944 e la stessa scrittrice, la Lindgren appunto, si ritrovò bloccata a letto per una caduta sul ghiaccio. Quelle storie di fantasia sfrenata, di giochi inventati, di una bambina forzutissima e ricchissima, ma sola e però mai malinconica, divennero subito un successo internazionale, che ancora oggi ha molto da insegnare. Forse è per questa sua forza di evasione anche un po' esotica che Pippi porta così bene i suoi anni, dopo tutto.
Se li porta davvero meravigliosamente, perché, insomma, chi l'avrebbe detto? Lei stessa ad un certo punto dice: oh, adesso arriverò a compiere 10 anni e gli anni migliori della mia vita saranno passati. E invece queste 10 candeline non arrivano mai su questa torta, no? È un personaggio davvero unico, Pippi, che è rimasto e rimarrà a fare compagnia a tutti i bambini del mondo. Io credo che, come tanti dei personaggi della letteratura per l'infanzia, pensate a Peter Pan, è sicuramente un personaggio che ha deciso di non crescere. E se Peter, insomma, l'ha fatto un po' egoisticamente, Pippi lo fa per poter fare compagnia ai bambini e a continuare a farlo.
A parlare è Maria Polita, ideatrice del sito Scaffale Basso, nel quale si occupa di divulgazione, recensioni e corsi di formazione dedicati alla letteratura per l'infanzia. Il suo ultimo libro si intitola 101 libri da leggere prima dei 7 anni.
Io ho studiato lettere e a lettere non si studia esplicitamente la letteratura per l'infanzia. È un aspetto paradossale dell'impostazione accademica, ma è così. Io ci sono arrivata un po' casualmente perché nei miei anni di ricerca, come ricercatrice, mi occupavo dei testi dedicati agli analfabeti e quindi ho iniziato a studiare tutti quei testi che utilizzavano delle strategie accessorie per la comunicazione del loro contenuto, per cui testi con immagini, e a partire da quello studio lì poi sono approdata alla letteratura per l'infanzia, dove ho trovato davvero una miniera di tesori da scoprire. Il fatto forse di non averci dedicato tanto tempo precedentemente è stato un po' come una grande terra dei Klondike da scoprire. Mi sono gettata nello studio e non ho più lasciato quest'ambito. Sicuramente bisogna avere in mente che questo grande mondo è animato da 2 anime. Noi abbiamo l'anima del mercato editoriale, che è un'industria che deve vendere dei libri, e poi c'è l'aspetto culturale che anima, in quanto libro, in quanto scelta del libro, gli editori. Questo va tenuto a mente, perché oggi come oggi moltissimi editori pubblicano libri per rispondere non tanto ai loro lettori, che sono i bambini, quanto ai genitori, che sono gli acquirenti. Tanti, tantissimi libri, soprattutto per bambini molto piccoli, nascono per rispondere a domande, frustrazioni, paure dei genitori, ma non tengono assolutamente in considerazione i propri lettori. Invece noi dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di letteratura per l'infanzia, dove questo per è fondamentale, perché ci ricorda che quel libro che abbiamo tra le mani dovrebbe essere stato pensato per parlare ad un bambino preciso. Quanto più noi siamo coscienti delle domande, delle capacità che i bambini hanno nelle diverse età, più, a mio avviso, è facile avere un punto di partenza per scegliere il libro. Perché se ci fate caso, tutti i libri sul pannolino, che per togliere il pannolino, e ce ne sono a decine, togliere il ciuccio, che ce ne sono a decine sugli scaffali delle librerie, non sono libri, come dire, che rispondono a una domanda di senso dei bambini, ma rispondono più che altro a una preoccupazione data dalla pressione sociale dell'adulto. Nessun bambino al mondo, a mio avviso, ha mai tolto un pannolino perché gli è stato letto un libro sul pannolino. Poi i bambini sono molto buoni, pazienti e intuiscono
che per noi è molto importante, esatto, leggere quel libro.
Le richieste e i bisogni dell'adulto, e poi in parte lo assecondano. Ma quello, ad esempio, non è un libro per il bambino.
Non è un libro che il bambino sceglierebbe autonomamente. Ecco, mettiamola così.
Ecco, così. Io credo che la letteratura per l'infanzia, quando è veramente letteratura di qualità, permette di incontrare storie e personaggi unici, capaci di parlare al mio cuore esattamente come parlano i bambini. E dal momento che invece, a differenza della letteratura tradizionale, ha poche persone che si occupano di ragionare, studiare per proporre ai bambini letteratura di qualità, mi sono detta, è proprio quello che piacerebbe fare a me, perché ai bambini in fondo si dice basta un libro, no?
Eh già, basta un libro, fosse così semplice. Eppure leggere, trovare le storie che ci corrispondono davvero, trovare le voci che ci muovono qualcosa dentro, è difficile non solo per gli adulti. Forse per questo io sono così affezionata a quella vecchia sfrontata bambina chiamata Pippi Calzelunghe. Mi ripeto spesso che dare un libro giusto in mano a un bambino sia qualcosa di più potente di un oracolo, meglio degli oroscopi.
Mi creda, io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, eh?
Eh beh, Meg Ryan, parto sempre in quarta anche io su questo argomento. Questa era la piccola libraia dietro l'angolo tratteggiata da Nora Ephron nel film C'è posta per te. Dare a qualcuno parole per poter descrivere il mondo. Può esserci qualcosa di più potente?
Per me studiare, leggere, immergermi in tante storie di letteratura per l'infanzia mi ha certamente permesso di guardare il mondo in modo diverso, in modo più intelligente, in modo più appassionato. Io mi rendo conto di vedere proprio nel mondo cose che, se non avessi incontrato delle storie, non avrei visto, e anche di capire il mondo in modo più profondo. Certamente poi la letteratura per l'infanzia ti suggerisce che, ad esempio, sotto la patina della superficialità c'è qualcosa d'altro. Ci sono tante porte nella letteratura per l'infanzia, tanti varchi che ti portano in altri mondi. Io credo che questo esistenzialmente sia un'esperienza che noi percepiamo anche nella realtà. Ci sono tante possibilità, tanti altri intorno a noi. Certo, bisogna, secondo me, accettare di essere permeabili alle storie che si incontra. Non so se la letteratura ha il grande potere in fondo di cambiare la persona. Per me è un rinnovato e quotidiano gioire e scoprire e vedere il mondo in modo più acuto.
Dare parole per leggere, per raccontare, per analizzare il mondo e la propria storia. Eppure, secondo l'ultimo studio PISA, che si riferisce al 2022, in Svizzera un giovane su 4 al termine della scuola dell'obbligo non ha sufficienti competenze nella lettura. Si faticano a comprendere testi semplici, a reperire informazioni rilevanti, a riflettere su quanto appena letto. E sì che leggere ci allena a stare al mondo, ci insegna il ritmo degli altri, il peso delle parole, l'arte di aspettare il nostro turno e insieme il coraggio di farci sentire.
Ma tu leggi prima di andare a letto?
Alcune volte mi prendo la mia lampadina ippopotamo, me la accendo, vado sotto il letto e mi leggo le mie storie.
E tu, Viola, leggi prima di andare a letto?
Sì.
Cosa leggi?
Come me, che ti prendi una lucina.
Leggo i miei libri preferiti, cioè Totti Detective.
Tipo, prendi una lucina, vai sotto al letto e di nascosto leggi in silenzio.
E cos'è che vi piace del leggere?
Che è fantasioso! Tipo che c'è una bolla con dentro un unicorno immaginario, se la scoppi viene un vero unicorno, quello lì è bellissimo.
La lettura ad alta voce, secondo me, è una prassi preziosissima che non andrebbe persa mai. Se all'inizio è sicuramente legata ad una necessità, anche se poi ad andare a fondo la cosa, la grande scoperta è che il bambino a cui è stato letto amorevolmente per tanto tempo poi è capace di leggere in autonomia anche i suoi libri. È esperienza di tutti il vedere ad un certo punto anche il bambino molto piccolo mettersi lì da solo a leggersi il suo libro. Ma proprio perché la lettura condivisa è l'esperienza più semplice di una relazione che l'adulto permette si instauri, ecco, io credo che questa prassi non debba smettere mai. Dare la possibilità all'altro di ascoltare delle storie è comunque un momento di benessere, di bellezza, che tocca anche corde molto ataviche, cioè se ci pensate la narrazione orale, la fiaba a cui gli esseri umani sono stati abituati per secoli e secoli e che poi adesso in una civiltà che predilige invece una narrazione di un altro tipo, per cui visiva, si è un po' persa, è invece un qualcosa che può farci recuperare qualcosa che in fondo ci appartiene. Perché poi in fondo i bambini vedono il mondo in modo molto più interessante, diverso dal mondo in cui gli adulti forse un po' rigidamente lo guardano. Per me studiare letteratura per l'infanzia rimane la possibilità di riacquisire quello sguardo incantato e curioso che era dei bambini e di Pippi anche, ecco, su tutte le cose che ci sono intorno.
Già, quello sguardo incantato, quello sguardo che ha cambiato tanto, molto, forse tutto, quello sguardo che ha creato un modo nuovo di guardare l'infanzia, che dicono abbia influenzato perfino movimenti come quelli del 68, portato da una bambina senza mamma e senza papà, che però mai per tutto il romanzo si definisce un'orfanella, un'eroina con le trecce disordinate e una valigia piena di soldi, con la voglia di fare, di inventare e di donare. In effetti, tornando al mio pomeriggio di storia ad alta voce con le amichette di mia figlia, a un certo punto, ed è sempre un punto imprevedibile, è successo qualcosa. Forse è stato quando Pippi solleva il cavallo. O forse quando ha cucinato le frittelle e buttato le uova per aria. Forse quando ha detto quella cosa meravigliosa: io sono una bugiarda professionista. Qualcosa è cambiato negli occhi delle bambine. E sì, anche nei miei.
Ma
è lei? E lei, Pippi Calzelunghe? Cosa, come ti sembra?
Ha i capelli rossi e le treccine. Dorme al contrario.
Ha le scarpe.
Ha una cimietta.
E ha le calze lunghe. E qua non ha il pezzo delle calze.
Un vestito un po'
e
strano.
E ha le scarpe slacciate.
Secondo voi è vestita bene?
E ha una scarpa.
No. A me piace la sua pettinatura.
Come
è simpatica.
No.
È rossa con due treccine a lati.
Questa è dritta.
E l'altra storta.
E poi è una bambina che forse ai lettori di oggi, di tutte le età, può fare capire quanto sia importante avere la propria voce. È verissimo, Pippi non è oppositiva, è maleducata nel senso che non ha un'educazione, ma si dispiace sinceramente quando qualcuno le fa notare che la cosa che ha fatto non è giusta, però non perde la propria voce, non perde la propria identità, è un'entità che sa di esistere. E oggi forse un po' tutti esistiamo in favore di quello che dovremmo essere. E volenti o nolenti è un insegnamento che passiamo anche a bambini e ragazzini come genitori, no? Il bisogno a comportarsi in questo modo, però la lettura, lo chiedo a te, forse serve proprio anche a capire chi siamo ancora prima di chi potremmo essere?
Sì, bellissimo, sicuramente hai ragione, nel senso che Pippi è se stessa, ama se stessa, tra l'altro pochi anni prima del suo personaggio è nata Anna dai capelli rossi, Anne di Green Gable, era questo personaggio che è un altro personaggio incredibile, ad esempio si vergognava moltissimo dei suoi capelli rossi e delle sue lentiggini. Pippi no, Pippi, come dicevi molto bene tu, si ama profondamente, si trova molto affascinante, si stima, si vuole bene, non rinuncia a dire quello che pensa. Questo no, non rinuncia mai, anche nei confronti dell'adulto, se non c'è un atteggiamento critico o positivo, però dall'altro c'è una schiettezza capace di dire sempre quello che è, quello che succede, la verità, come il bambino che vede l'imperatore nudo. Pippi non ha nessuna remora nel dire la verità quando bisogna dirla. E questo è sicuramente un grande insegnamento di libertà, cioè si è ancora prima di quello che si dovrebbe essere. E sono d'accordo con te, la lettura e soprattutto l'incontro con la letteratura ci permette davvero di scoprire questo, cioè che noi abbiamo un valore al prescindere dalle circostanze in cui viviamo o dalle circostanze e dalle leggi che ci vorrebbero in un certo modo. Noi ci siamo e valiamo in quanto esseri, creature che ci sono, e Pippi certamente, come dire, lo testimonia nella sua schiettezza, nella sua spensieratezza.
Trovare voce, dire le parole e non solo pensarle. La lettura ad alta voce non è mai seria, è sacra semmai. È come dichiararsi, è come cantare a qualcuno una canzone imbarazzante sapendo benissimo che stai stonando, ma sapendo anche che non c'è altro modo per dirlo. Se ci pensate bene, è quasi commovente che in un mondo dove tutto è velocissimo, liquido, streaming, scrollabile, qualcuno riesca ancora a stare fermo ad ascoltare una storia letta ad alta voce da un adulto, per quanto imperfetto. È un patto arcaico, che profuma di infanzia e di tenerezza, ma anche di goffaggine e di silenzi imbarazzati. Un patto che, ne sono sicura, Pippi Calzelunghe approverebbe moltissimo.
A voi quest'idea di una bambina che vive da sola, forzutissima, con un sacco di soldi e può fare un po' quello che vuole, cosa vi sembra? Un po' strano, un po' bello?
Bello strano.
Bello strano, anche perché non avendo né mamma né papà,
faresti tutto quello che vuoi,
sì,
mangeresti dolci,
sì,
a volontà.
E in più non avrai nessuno che mi stressa prima di andare a scuola.
E soprattutto puoi divertirti con uno spasso, puoi lanciare i cuscini e fare tardi fino a sera per la scuola.
Ma non andarci
mai più!
Ma cosa vi piace leggere in una storia? Cos'è che vi piace nelle storie?
Che sono entusiasmanti, ci sono pericoli e dopo li risolvono.
E ci sono fidanzati.
A me. E delle storie piace e che ci sono i cattivi, perché se non avessero inventato i cattivi, poi le storie non sarebbero più emozionanti, perché non diresti: oh, cosa succederà? Cose così.
Lo stesso per me, perché poi una persona non è divertente che dice: ah, non c'è nessun cattivo, e finisce subito all'inizio, è bruttissima.
E così anche i cattivi hanno trovato una loro funzione: rendere tutto più movimentato e forse farci crescere, non smettere mai di mostrarci che si può diventare più grandi. Mi piacerebbe davvero che mia figlia e le sue amiche potessero trovare le parole per raccontare la propria storia con le sfumature giuste. E anche che capissero che quello della fantasia è un ottimo rifugio, specialmente in un mondo che con la cattiveria ha molto a che fare e molto meno poeticamente di quanto loro non possano ancora sospettare. Apri una pagina e ritrovi dei vecchi amici per un minuto, per un'ora, per una notte intera. Ma forse, diciamocelo, sono solo una mamma stanca che a volte cerca anche un paio di minuti di tranquillità.
In realtà credo che quello che tu dici sia una grande potenzialità della letteratura, perché la letteratura ha la capacità di anche permettere ai bambini di immergersi in un mondo per 2 minuti in autonomia e in silenzio, lasciando anche, come dire, agli adulti altrettanti minuti di pace. Sì. Però questo accade se il bambino sperimenta e ha fatto esperienza di quanto sia bello immergersi in quel mondo, perché quei 2 minuti di pace in realtà sono una conquista grandiosa che però uno deve avere intuito e avere scoperto. E questo accade, a mio avviso, se i libri che i bambini hanno incontrato e incontrano sono effettivamente libri per loro. Perché se il libro, come dire, arriva tra le mani dei bambini senza una scelta, senza nessuna riflessione, non è detto che poi questa esperienza di condivisione, di entrata in questo mondo avvenga.
E mentre rifletto sulla lettura ad alta voce, sui mondi fantastici, sulle parole che mi porto dietro io dall'infanzia, non posso fare a meno di chiedermi se, oltre a raccontare, sono ancora capace di ascoltarla una storia.
C'era una volta una bambina di nome Cappuccetto Rosso. La 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 la
ed ecco che il gioco cambia. Leggere ad alta voce è anche questo: invertire i ruoli, perdere un po' di controllo, rischiare, trovarsi a fare la voce della nonna o del lupo, o la voce di Pippi, che non è una voce sola, ma 100 voci mescolate. È un piccolo teatro poverissimo, senza luci, senza effetti speciali, solo con la voce e qualcuno che ascolta. Anche perché, se ci pensate, leggere ad alta voce non è molto diverso da vivere ad alta voce. Vuol dire non avere paura di sembrare strani. Vuol dire indossare un calzino verde e uno arancione. Vuol dire inventare le regole mentre le stai raccontando. E vuol dire forse continuare a essere bambini, ma con la voce degli adulti, che è il massimo a cui possiamo aspirare, noi lettori sentimentali e un po' ridicoli, noi lettori ad alta voce.
E vissero per sempre felici e contenti.